Io ho preparato un intervento di 20 minuti e non di più, ve lo garantisco, sul tema della economia della criminalità organizzata in Europa, ma la seconda parte del titolo è proprio l'azzardo di cui vi parlerò, la lezione che possiamo imparare per combattere il terrorismo. Quindi sto mettendo insieme due cose che sono per loro natura molto diverse, criminalità organizzata e terrorismo, e vi dovrò spiegare, spero di riuscirci, come la lezione che abbiamo imparato e stiamo imparando dalla lotta contro la criminalità organizzata può essere utile per ragionare di lotta al terrorismo, tenendo conto che ambedue fenomeni, molto diversi gli uni dagli altri negli anni passati, vanno avvicinandosi per la dimensione globale che li caratterizza, sia in un caso che nell'altro, criminalità organizzata e terrorismo. Cioè, la mia tesi è che proprio la globalizzazione, che è il terreno nel quale si muovono le organizzazioni criminali nel mondo, in Europa e anche in Italia, avvicina i fenomeni terroristici, che sono oggi completamente diversi dai fenomeni del passato, Brigate Rosse, palestinesi e altro. Vediamo se ci riesco. Qual è la lezione che abbiamo imparato dalla ricerca e poi dalle politiche contro la criminalità organizzata? Io faccio riferimento a quattro studi e ricerche che il centro Transcan che dirigo, che ha 25 persone che lavorano, e quindi io porterò il contributo e la riflessione di giovani ricercatori che insieme con me vanno elaborando queste cose. Sono ricerche che partono dall'analisi dell'economia delle organizzazioni criminali in Italia nel 2011, una ricerca per il Ministero degli Interni sugli investimenti delle mafie italiane. Trovate tutto questo materiale nel sito del centro Transcrime, www.transcrime.it, che ha dimostrato quanti soldi arrivano alle mafie, ha fatto vedere, stimando come questi soldi le mafie italiane li spendono e come li investono negli immobili e nelle aziende, ha fatto capire con numeri e dati e una lunga appendice metodologica su come sono state costruite queste stime, quindi non sono parole al vento, sono stime consolidate, che cosa è il portafoglio delle mafie italiane. E un dato che è venuto immediatamente fuori, che tutto quello che si racconta e si dice fuori sui grandi volumi di queste cose, i volumi sono grandi, ma una stima molto più precisa dimostra che non sono poi così grandi come si raccontano, per esagerare il problema. E questo è un primo risultato consolidato. Attenzione, dobbiamo fare ricerca migliore. E abbiamo bisogno di più dati per capire di che cosa parliamo. La fortuna è stata poi che l'Unione Europea e l'Eurostat ha chiesto ai vari paesi europei di consolidare l'ammontare dell'economia sommersa e dell'economia criminale, e fortunatamente i dati dell'Istat corrispondono esattamente ai dati che ha lanciato Transcrime un anno prima. Non si parla di 150 miliardi, come si diceva da scrittori e letterati, ma si parla di 11 miliardi di euro, sicuramente molto meno, ma sicuramente tantissimo. Ma questo tipo di studio ci ha permesso di ragionare su un panorama un po' più ampio. Abbiamo allargato con un secondo progetto di ricerca che si chiama OC Portfolio, quali sono le organizzazioni criminali in Europa, da dove prendono i soldi e come li investono. E allora avete, anche qui un rapporto di ricerca che trovate sul sito, un panorama vasto di finanziamento, dalle droghe alle frodi, al traffico di esseri umani, quelle cose che noi tutti sappiamo, e anche lì è stato quantificato. Si parla di 100 milioni di euro l'anno, è una stima molto approssimativa, che finanziano non le mafie italiane, per piacere, ma tutte le mafie, piccole, medie e grandi, che operano in un contesto che chiamiamo Europa e che hanno attività diverse, strutture anche gerarchiche diverse, chi più organizzate, chi più flessibili, chi più fluide, se vogliamo, ma che caratterizzano il panorama delle organizzazioni criminali in Europa. Un bel business sicuramente, ma che ci ha fatto capire ancora di più come il problema non sia soltanto dei soldi che arrivano alle tasche di questi criminali, quanto il grosso problema di come vengono investiti e dove vengono investiti questi soldi. E questo va diventando, è diventato e sarà la priorità maggiore per coloro che in Europa, e non soltanto in Europa, si devono occupare di politiche per combattere questi fenomeni. E vi spiego subito perché. Perché i soldi che provengono dal traffico di droga, dal traffico di esseri umani, dai vari traffici che possiamo mettere all'interno di una cifra di 100 miliardi, vengono spesi poi in parte per i consumi, sicuramente questa gente consuma dei soldi, ma in gran parte vengono investiti nell'economia legittima, diventano imprese che sono concorrenti alle imprese legittime, diventano ristoranti che si aprono senza bisogno di andare in banca a prendere un mutuo, ma si aprono col denaro criminale che apre il ristorante. Diventano piccole e medie imprese, non grandi, che concorrono con le imprese legittime sui mercati delle aziende. Diventano immobili che vengono comprati e affittati, ma che vengono comprati non con un mutuo, ma con denaro contante. Diventano settori che competono con l'economia legittima, e quando dico competono lo fanno in modo irregolare. Diventano supermercati che si alimentano di denaro contante che vengono dai traffici di droga e che possono avere dei prezzi minori nei prodotti al dettaglio che vendono sugli scaffali dei supermercati, perché non hanno bisogno di procurarsi i soldi necessari. Se, e vi parlo di fenomeni che succedono, io apro un supermercato avendo dei soldi che vengono da proventi illeciti, il burro nel supermercato costerà il 10, il 20% meno del burro del supermercato di fronte. E ciascuno di noi, di voi e degli altri, comprerà quel burro di qualità uguale al 10% di meno. Ecco qual è il vantaggio criminale sull'economia legittima. Vi ho spiegato un concetto che sicuramente è molto importante e che sta diventando la priorità assoluta. Quando dico priorità assoluta vuol dire che in Europa ci stiamo tutti preoccupando, noi facciamo ricerca, ma il Parlamento europeo, la Commissione europea, ha presente con molta chiarezza che il problema non è gli omicidi di criminalità organizzata che hanno occupato una storia particolare in Italia e anche in altri paesi del conflitto tra organizzazioni criminali e tra conflitto tra organizzazioni criminali e poteri dello Stato. Ma il problema è il silenzio di queste organizzazioni, che è un silenzio assordante, quando infiltrandosi nell'economia legittima fanno affari e moltiplicano quei denari che si sono procurati attraverso le attività illegali. In un certo senso le attività legali, tra virgolette, delle organizzazioni criminali moltiplicano il business, gli affari, ma inquinano non soltanto economicamente, inquinano anche politicamente attraverso le forme di collusione con gli scambi politici che possono essere scambi elettorali, scambi economici tra gli appalti e altre cose di questo tipo. Inquinano la cultura e la società stessa nella quale questi operano. Questo è il denaro. E queste sono le priorità sulle quali si sta lavorando. Che vuol dire priorità? Vuol dire il fatto di capire bene come avviene il fenomeno. Un rapporto uscito un mese fa, che si chiama Ariel, di un progetto sulle infiltrazioni criminali, che trovate sempre sul sito fatto per l'Unione Europea, vi fa capire quali sono le dinamiche che caratterizzano il problema delle infiltrazioni criminali nell'economia legittima. E vi fa capire come è molto complicato riuscire a identificare quando un'organizzazione criminale si infiltra dentro l'economia legittima, soprattutto dentro un'impresa, perché è questo il problema. L'infiltrazione dentro l'impresa è un processo, non è un fenomeno, è una serie concatenata di eventi che noi a Transcrime abbiamo distinto come reati sentinella, dove c'è corruzione, dove ci sono frodi, e sono i reati sentinella che caratterizzano questa infiltrazione, E a questo punto la riconoscibilità di questi reati è molto molto complicata, perché il reato di corruzione legato a quello della frode, legato all'estorsione e altro, dà l'idea del processo di infiltrazione. Ma il processo di infiltrazione è un fenomeno criminologico, ma non è e non può essere un reato come tale se non una serie concatenata di reati. Ecco qui che a questo punto è nato il nuovo progetto che è cominciato da una settimana al centro Tascana, un progetto europeo chiamato MUO, che dovrebbe mappare i rischi di infiltrazione in tutti i 28 paesi europei. È un processo molto ambizioso, fatto con gli svedesi e con i tedeschi della BKA, e che dovrebbe portare a risultato finale questi temi di un'agenda di ricerca, di un centro di ricerca italiano, come Transcrime, che conclude questa vicenda dicendo: attenzione signori, questo abbiamo conosciuto, questa è la situazione, il futuro ha questi rischi. Tutto il ragionamento che i ricercatori oggi stanno facendo da diverse parti in Europa e anche fuori dall'Europa non è più quello di fotografare fenomeni, ma quello di identificare fattori di rischio, perché i fattori di rischio sono quelli che possono permettere di più ai politici di anticipare soluzioni esistenti. Bene, a questo punto questo abbiamo imparato, ma abbiamo imparato una cosa, che è la conclusione di questa vicenda sulla criminalità organizzata, che il problema non è arrestare le persone. In un meccanismo così complesso, globalizzato, la capacità tipica della sanzione penale di arrestare individui e metterli in carcere non solo si affievolisce, ma diventa sempre più inutile, perché il problema è ridurre le opportunità criminali. Se c'è un'organizzazione che funziona, io posso arrestare chi voglio, immediatamente ci sarà un'altra persona che verrà. Se quell'organizzazione è vitale, funziona e produce risorse, uscito fuori uno in carcere, ce ne sarà un altro ancora, un altro ancora. Il problema è la grande scommessa per combattere queste organizzazioni, è quello di asciugare le opportunità ed eliminarle. Ecco, questa è la conclusione che viene con un ragionamento di prevenzione, che non è soltanto quello della confisca, ma è quello di ridurre, ma anche la confisca, di ridurre sempre di più il portafoglio degli investimenti, rendendo estremamente difficile e complicato l'investimento nell'economia legittima, ma quando è possibile togliendo anche le risorse. Che lezione questa cosa manda a dire nel caso del terrorismo? Vedete ragazzi, il terrorismo a cui noi siamo oramai abituati, leggendo ISIL o ISIS a secondo se parliamo di Siria o Levante, perché la sigla è completamente diversa, parlo di questo che occupa zone del Medio Oriente, è un fenomeno abbastanza nuovo, perché dopo Bin Laden abbiamo assistito a un fenomeno globale, si muove su scacchieri internazionali. Ma la cosa che lo avvicina alle organizzazioni criminali, anche se gli scopi sono diversi, è il livello di organizzazione e il punto dell'organizzazione economica. Finalmente cominciano ad esserci ricerche, anche noi le stiamo facendo, su quello che è la componente, i modelli organizzativi dell'ISIL in questo momento, in quei territori dove l'ISIL c'è. E stiamo parlando del terrorismo più globale che ci sia, anche se più localizzato all'interno di alcune regioni. Il modello organizzativo è, il modello economico è un reddito stimato di circa $1 milione al giorno che arriva nelle casse dell'ISIL attraverso le tasse legali che loro fanno pagare alle aziende delle realtà territoriali nelle quali entrano. Si chiama controllo del territorio anche questo, esattamente identico a quello che usavano le nostre organizzazioni criminali all'interno del controllo del territorio che vivono. Ma sono le tasse che pagano una popolazione conquistata con la guerra e che immediatamente si rende disponibile a nutrire le casse. L'organizzazione economica del terrorismo passa per le tasse e passa per un sistema di comunicazione, devo dire, eccellente. Potete guardare su YouTube qual è la comunicazione, che passa l'invasione di una città nuova, entrano, mettono a disposizione immediatamente, e lo dico a tutti quelli che guardano il cellulare, il wifi. C'è un camioncino dotato di un generatore che permette di avere il wifi disponibile a tutti per i giochini dei ragazzini e per la disponibilità delle altre cose, che permette di dare una comunicazione immediata che crea consenso all'interno delle realtà dove vanno. E questo è il secondo elemento. Il terzo elemento è, sul piano organizzativo, la funzione cosiddetta deterrente, crocifiggere un po' di persone, sgozzarle, fare vedere a tutti gli altri che se non si allineano quali tipo di destino occorre, ma soprattutto un'organizzazione economica fondata sui traffici illeciti. Il reddito che deriva all'ISIL dalla vendita del petrolio in modo illegale arriva a 80 milioni di euro l'anno circa. Ci sono dei piccoli camioncini dove c'è addirittura la raffineria del petrolio sulla strada, appiccando del fuoco, e non è il migliore gasolio che si possa ottenere, ma i camioncini riescono a viaggiare. Tutto questo è gratuito, loro tolgono dagli oleodotti una certa quantità di petrolio, la vendono sul commercio ai turchi e sugli altri e guadagnano 80 milioni di euro l'anno. In più aggiungete anche il traffico di materiale antico, quelle statue che voi vedete a Palmira e altro, distrutte, le vedrete anche qui vendute sugli antiquari del nord Europa, e mettete insieme una quantità di denaro che si articola in una struttura organizzativa assolutamente efficiente. Quando dico efficiente, cercate di capire, io non è che la condivida, dico che però i traffici illegali diventano il problema importante su cui occorre intervenire. Il messaggio che le organizzazioni criminali ci mandano è: senza soldi non si può continuare a diventare criminali, anzi bisogna fare sempre più soldi. Il messaggio che ci mandano le Nazioni Unite con la risoluzione del febbraio dell'anno scorso, 2199, finalmente hanno capito le Nazioni Unite quando dicono raccomandiamo, è una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, raccomandiamo agli Stati di intervenire sulle opportunità criminali e sui traffici illeciti. La priorità che le Nazioni Unite hanno stabilito come priorità per la lotta alle organizzazioni criminali di stampo terroristico in questo momento è quella di asciugare le risorse economiche che vanno ad alimentare questo loro consenso all'interno dei territori e questa loro capacità di comprare armi e di scambiare consenso con armi e altre cose di questo tipo. Senza soldi non si possono fare, non si può fare niente. Questa risoluzione delle Nazioni Unite ha alimentato un problema che i ricercatori stanno affrontando, che è quello di stimare la quantità di denaro illecito che circola. Qual è? Quant'è? Dov'è? Non lo sapeva nessuno. Il problema è qui, c'è una cosa che io continuo, devo dire, a predicare, che l'attività di ricerca può essere estremamente utile alle politiche. Se noi non sappiamo quanto denaro circola, come circola, dove circola, perché circola, non riusciamo neanche a trovare gli strumenti per arrestarlo. Questo mi sembra evidente. Devo dire, in questo, le Nazioni Unite, con questa raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, hanno lanciato un'ipotesi di lavoro che l'ha raccolta l'Assemblea Generale il 23 settembre di quest'anno, stabilendo che gli indicatori per la misurazione della criminalità organizzata, ce n'è uno principale: measuring the illicit financial flows, misurare i finanziamenti illeciti. Su questo oramai si sta creando un percorso di ricerca. Anche qui troverete un rapporto che Tascam ha fatto per le Nazioni Unite sul traffico della rotta balcanica, quanto rende il traffico di eroina sulla rotta balcanica, come ci si avvantaggia di queste cose. Il problema, cioè, vuol dire che se più noi sappiamo quanto denaro si produce e quanto denaro va nelle tasche di queste organizzazioni, più siamo in grado di individuare quelli che noi chiamiamo i flows, i flussi illeciti, e di mettere i tappi dove è necessario chiudere i tubi dell'alimentazione del denaro. Questa cosa si può fare. Fortunatamente nella discussione internazionale il problema delle sanzioni penali si sta trasformando in sanzioni economiche, non escludendo le sanzioni penali ovviamente, ma aggiungendo un modo nuovo di capire queste cose. Ora, sono finiti i miei 20 minuti, e questo che ho provato a dirvi è quello che nel settore della ricerca può servire a influenzare le cosiddette politiche di contrasto rispetto alle organizzazioni criminali, tenendo presente, ripeto, il concetto con cui ho iniziato, che i due fenomeni diversi nella loro natura sono simili, perché in un processo di globalizzazione le differenze si assottigliano. Grazie ancora.